Allora, innanzitutto cosa facciamo, perché sennò non capite che cosa succede adesso, no? Adesso io vi aggiorno un po' su varie questioni, è un momento importante, finale di un altro ciclo, e quindi cerchiamo di fare un po' il punto di dove siamo, che cosa succede, cercando di riprendere soprattutto chi è un po' più indietro e anche con la condivisione del lavoro. Prima di fare questa parte, io vi volevo fare piccole notizie e così. Quindi quello che noi abbiamo intenzione di procedere è che magari insieme gli assistenti e il ragazzo lo fate un po' insieme la presentazione, in maniera da far capire anche la cosa, un po' lui e un po' voi, in maniera da illustrare meglio la cosa, e anche seguire anche il blog contemporaneamente. Io cerco di fare la parte del blog, in maniera che cerchiamo di fare una cosa e puntualizziamo su questa, d'accordo? Allora, chiudete la porta per favore. Allora, volevamo dirvi che durante uno di questi colloqui, i colloqui sono molto importanti, io credo, dobbiamo procedere dalla prossima volta, non è neanche con prenotazione, voi dovete avere il blog apposta, io voglio parlare con tutti ovviamente. Lei per favore si metta a sedere come gli altri, gentilmente, perché tra l'altro impatta la vista degli altri. Allora, voglio dire, il momento di colloquio, avete capito, con me è abbastanza importante, serve a dare un quadro complessivo, no? Di voi, dei vostri interessi, delle vostre debolezze, delle vostre forze. Il blog è l'elemento fondamentale, quindi abbiatelo ovviamente in ordine, ed è una maniera per darvi anche un supporto, anche per, come dire, conoscersi anche un po' meglio. E sperando di darvi un poco anche di carica, l'idea è anche questa, no? un po' di carica e di entusiasmo e di aiuto, ma l'aiuto serve, no? per darvi la carica e andare avanti, non per risolvere il problema che non fate perché vi fate troppe birre la sera, insomma, per essere chiari. Quindi, per esempio, capitano delle cose interessanti durante i colloqui, perché uno, diciamo, come dire, ha un po' di tempo e ci si conosce meglio. Allora, parlando con Guglielmo Moro, che è lui, lui parlavamo dell'imprinting, e lui mi ha spiegato che l'imprinting è il cimitero, proprio di Barcellona, se non sbaglio, no? La città di Guadalajara. Sì, non è lontano, che è un'opera paradigmatica, molto significativa anche dal punto di vista storico. Se non sbaglio, c'è in architettura e modernità, è quello che io ho scelto, perché siamo fine anni 80 e inizio anni 90, è come dire, uno dei primi progetti in cui questa idea di un'architettura che si relaziona con delle idee del sito orografico, ma anche estremamente dinamico e anche abbastanza poetico in fondo. Quindi in quel momento storico, perché la chiave per capire la rilevanza di un'opera è il momento storico in cui è stata fatta, in quel momento storico è stata un'opera di rilevanza internazionale. E quindi gli autori, Carmen Pinoz e Enrico Miralles, appartengono de facto a livello dei maestri, perché hanno impostato un'altra cosa sarebbe fare quel cimitero oggi. Farlo 30 anni fa, 35 anni fa, è diverso, mi spiego. E questo, il libro è costruito in questa maniera anche, quando c'è stata l'accelerazione. Allora, parlando con lui ha detto quanto era stato importante e emozionante la vista di questo museo, essere stato soprattutto lì con Carmen Pinoz. E io improvvisamente a quel punto ho acceso un neurone che si era spento, e cioè, ma io ho detto guarda che Carmen Pinoz è a Roma. E allora per fortuna abbiamo fatto rapidamente la ricerca e abbiamo visto che addirittura era ieri, cioè l'indomani rispetto al colloquio. E allora siamo andati tutti e due a sentire. Tu hai visto anche Michelangelo? No, non ce l'hai fatta, era chiuso. Hai visto Michelangelo, la scultura di Michelangelo? Non ce l'hai fatto, ci ritornerai. Ma comunque siamo andati tutti e due ad assistere a questa conferenza e io anche gliel'ho brevemente ripresentato, il ragazzo, erano tutti e due un po' particolari, ma insomma mi ha fatto piacere di lui e il mio studente, mi sono messo a parlare un po' in spagnolo. Se voi andate al sito di Carmen Pinos, lo trovate, Carmen Pinos, e scoprite una cosa che è molto molto rilevante, molto interessante, e cioè, questo solo vi voglio parlare, che tutti i suoi progetti sono indicizzati attraverso questo. Ora, che cos'è questo? Questa è la cosa interessante per voi da capire. Questo è una sorta di schema della scacchiera. Ecco, forse è la maniera più giusta per farvi capire. Se io devo schematizzare una scacchiera in un grafico, come la schematizzo? Questo forse all'interno del nostro laboratorio è la maniera migliore per farvi capire che cosa è questo, no? Quindi uno dice, ok, questo è lo schema della scacchiera mentale che lei ha usato, cioè è il genoma delle possibili variazioni. Ok? Mi seguite? La capite la terminologia? Perché chiaramente uno non capisce scacchiera, non capisce il genoma, non capisce niente. Però questo è molto importante per chi lo sa leggere. Siccome, voglio dire, questo lei le organizza per tipologie d'uso, cioè un modo di organizzare le cose, però se voi vedete, guardate quante ce ne sono, queste, quelle che lei chiama cultura, questo che chiama offices, guardate. Una volta che voi avete la chiave, guardate, ecco, questo è quello che ti stavo dicendo, no? Guardate questo, per esempio, no? Questo qui è uno schema di un grattacielo, cioè uno schema, diciamo schema, è questa nostra scacchiera incorporata, gli dovremmo dare un altro nome. È il re della scacchiera, ok? È il chess della scacchiera. Non so, dobbiamo inventargli un nome perché è una cosa diversa la scacchiera, no? È il re della scacchiera, d'accordo? Allora, se questo è il re della scacchiera, in realtà questo qua che cos'è? Lei spiega che vuole fare un edificio alto con tre core, vedete? 1, 2 e 3, e queste altre parti. Questo sistema, questo schema qui, è uno schema che le consente, il nostro, questo re della scacchiera in questo caso, le consente, adesso le vedrete, moltissime variazioni di questa cosa, eccola qua, adesso la state vedendo realizzata, un grattacielo, indipendentemente dal fatto che a noi, diciamo, ci piaccia al 100% o non ci piaccia, perché questo è molto secondario, eccolo qua. Vedete qual è lo schema che lei ha impostato? Per cui, vedete, le parti possono essere, ovviamente, che voi ragionate in termini di scacchiera, questo ce l'avete chiara come idea. Le chiavi possono, i punti possono essere diversi, in certi punti ci sono vediamo quando si vede la sezione, ci sono dei punti di passaggio, gli elementi possono variare, ma è tutto all'interno di, diciamo, di quel chess, ok? Di quel re della scacchiera, che consente questo. Non è un giochino una volta che uno lo capisce. Ripeto, perché questo è duplicato in tanti casi, quindi uno potrebbe andare o in una direzione o nell'altra, ma io ho dato la password sostanzialmente, ho detto come entrare in questo, quindi può essere interessante, no? Sicuramente è molto interessante ed è molto vicina da un certo punto di vista dal nostro modo di ragionare. E quindi questa è una cosa che volevamo dirvi. Noi siamo, lei è a Roma 3 oggi, che fa una seconda lecture alle 5, alla sala grande del mattatoio?
Sì, nell'aula magna del mattatoio.
Ok, non so, Guglielmo, tu ci vai?
Io vado.
Tu vai, e quindi voi fate il passaggio nel corso, lui rimane e tu vai, così fate, nell'altro corso. Oppure stai fino a una certa ora e poi ve ne andate. Ok, perché loro fanno anche l'altro corso. Comunque, insomma, è una cosa che vi consigliamo. Lei parla di un progetto di, in particolare un mixed use complesso che fa Barcellona, in cui c'è mercato, housing, eccetera. Manzano, ok. Va bene, e questa è una cosa, d'accordo? E quindi ve l'abbiamo detta. Adesso facciamo un'altra. Il fatto che queste informazioni siano condivise non è una cosa così, è l'anima del nostro modo di procedere, è proprio l'anima. Allora, io mentre voi facevate mettevo a posto i ritardatari, non si vede? Mettevo a posto i ritardatari, quelli che non avevano fatto la cosa, evitando, cercando di stare molto calmo, perché ovviamente questo vuol dire 2 ore e mezzo, uno che non mi manda la cosa, quella manda tardi, vuol dire che io invece di fare un'altra cosa devo fare questa. Ma comunque l'ho fatta, diciamo, supplendo cose deficitarie dei ritardatari, pochi peraltro, 5 o 6 soltanto, perché è fondamentale. Ok, allora, vediamo un po' qua che cosa succede. Succede questo. Non ho fatto il refresh, ma lo facciamo subito, perché ce n'è una versione più avanzata di questo che non mettiamo. Ok. Ok. Cosa succede? Che adesso l'indirizzario è profondamente diverso. È profondamente diverso. Cioè, noi sappiamo per ogni persona che area ha fatto, tanto per cominciare. Quindi noi sappiamo che Alberto Leone ha fatto, sta lavorando su quest'area, sulla UL36, che il suo, lui sta lavorando sul futuro e nella storia, centri storici sul lago romano attraverso le tecnologie di modellazione e fabbricazione digitale, cioè abbiamo un salto di conoscenza notevolissimo. E dopodiché abbiamo qua Alberto Leone e ovviamente abbiamo il blog di Alberto Leone e quindi possiamo interloquire, vedere, procedere, capire come, diciamo, procedere. Allora, adesso facciamo questo gioco, così io guadagno un poco di tempo sulla cosa. Mi dite chi sono le persone che presenteranno? Uno è Alberto Leone, bene, allora ce lo teniamo aperto. Ok, e poi chi ci abbiamo? Allora, Giacomo Guadagni, stessa cosa, Giacomo Guadagni lavora nell'UL58, io però non ho inserito ancora in questo caso quello, ma il resto dovrebbe essere tutto a posto. Credo che in questo caso però questo me lo sono perso, non ho finito io il lavoro, quindi Giacomo Guadagni, l'area non credo che sia attiva, va bene, d'accordo, lo devo fare. E poi chi abbiamo?
Luca Valerio.
Luca Valerio Giordano, ok, nel caso di Luca Valerio Giordano facciamo il giro dall'area, vediamo se la cosa mi funziona, faccio il click nell'area, che è questa, è la 24, ecco che cosa succede, noi scopriamo nell'aula 24, perché già sono qua, che abbiamo 2 progetti che stanno lavorando sull'area 24, cioè Luca Valerio Giordano e Franciosi Fabio, è corretto? È corretto? Ok, dopodiché chi abbiamo? Aspetta un attimo, questo lo apriamo anche così, lui intanto si fa un refresh. Poi abbiamo Matteo Giordani, Germani, che è nella UL56, vediamo se funziona. Ecco qua, e qui abbiamo soltanto lui che lavora in quest'area, ecco qua, apriamo. Ecco, la cosa che dicevo è che questo è per sempre. Questo è per l'eternità, eccetto che crolla il sistema internet. Quindi, eccetto che voi che per qualche ragione non vorrete più essere linkati, questo anche tra 10 anni funziona. Come io quando mi viene una cosa, che magari mi viene uno studente che si laurea, che si vuole laureare con me, che ha fatto il laboratorio 4 anni prima, io vado a vedere che ha fatto, per esempio, oppure ci sono degli interessi su quell'area, vogliamo fare una pubblicazione, cioè non è che siete voi, è 10 anni che va avanti così questo sistema, no? Credo che l'avete intuito. Ecco perché è così fondamentale questa cosa, perché sennò noi non sappiamo chi ha lavorato per quell'area e mancano tutti i link, mi spiego? E quindi da un certo punto di vista però è anche un'arma per voi, perché anche voi potete a vostra volta linkare il post, no? Linkare la cosa, farlo girare, fare quello che volete, insomma è tutto un sistema di interconnessioni, no? E questo volevo che, ecco perché era così importante avere questa cosa. Naturalmente noi possiamo anche poi modificare ancora delle cose, non è che è scolpito sulla cosa, però è questo il sistema ed è l'idea, allora capito che un domani che voi volete parlare con un cliente, noi abbiamo già avuto già dei clienti che sono iper contenti di tutta questa cosa, no? Allora è chiaro che tu gli mandi il tuo blog, magari gli mandi il post dell'area, eccetera, lui capisce anche lui, no? In che tipo di sistema è a secondo, questa è una cosa che capirete voi di volta per volta, se vale la pena o non vale la pena, no? Ok, allora questo è stato fatto. E in linea di massima è importante che noi arriviamo mercoledì, mi sembra che questo sia sostanzialmente sufficiente come diciamo ragionamento per far capire come funziona la cosa. E, sì, è lì, ok. E, lui è l'area 26. Eccolo qua, intanto lo carica. Ok, allora, questa condivisione è strumentale in particolare per cercare di stimolare, dare farti venire delle idee, copiare alcune tecniche, far funzionare un poco di neuroni specchio, che è una cosa fondamentale, no? Fare funzionare il neurone specchio è fondamentale, che vuol dire che, come dire, il nostro corpo impara vedendo anche gli altri, no? Da un certo punto di vista, impara i movimenti, impara le cose. Quindi è molto importante da questo punto di vista. E quindi è fatta principalmente con la generosità di quelli che hanno fatto di più e che lo condividono con gli altri. Perché questa è la morale di questo studio. Chi ha fatto di più è più generoso, è più ricco e quindi condivide. Questa è l'idea. Però se tu che sei più povero vuoi continuare a essere più povero, dopo fatta una, fatta due, fatta tre, fatta quattro, fatta cinque, cominciamo a dire ok, allora puoi stare nel tuo destino, stare nel tuo destino. Però noi facciamo di tutto per evitare un appiattimento e per creare un minimo di voglia. E ripeto, chi presenta perché, come dire, no? Ha fatto delle cose che in qualche maniera possono essere utili agli altri. Ecco perché in questo caso sono scelti dagli assistenti, no? Allora, detto questo, io direi di cominciare, scegliete un po' voi chi, con uno che è un po' più completo, abbastanza completo, e così ci fa un po' il quadro generale, e io intanto lo seguo un po' nella cosa, lo presentate mezzo a voi e mezzo a lui, insomma, o lei. Tanto fanno tutti, sì, un ordine qualunque, sì, va bene, dai, cominciamo da Leone, dunque, allora, dai. Allora, io seguo qua e grosso modo poi mi dice anche... Allora...
Sì, cioè, sicuramente il suo punto forte è il ragionamento sulle griglie.
Ok. Su cui
ha ragionato molto facendo anche delle...
Ok.
Varianti.
Senti, come lo vuoi fare, Leone? Lo facciamo insieme da qua o da là? Perché avendo la proiezione...
Ma lo vedo tutto.
Sì, vieni qua. Allora, da qua preferisci? Sì, vieni, vieni. Che così lo vediamo dal blog, dalla cosa, no? Ok. Lui c'ha un modellino lì anche? Ok, allora datemelo, portatemelo qua, va. Proviamo a fare questo sistema, così gli faccio io l'assistenza. Dai, e voi anche aiutatemi su che cosa vale la pena. Ok, dai.
Allora, le mie ipotesi di griglia sono partite dal ragionamento sulla maglia stradale del quartiere. Quindi ho individuato una prima maglia stradale, che ho individuato in giallo, che è basata sull'asse di via di Tor Sapienza.
E questo è il disegno più chiaro per vedere questo?
Sì, le foto col cellulare l'ho fatta al volo. Quindi una prima maglia stradale basata su via di Tor Sapienza,
indica, e sulle indica
perpendicolari.
Focal mount,
sono queste,
ecco qua, tieni, questo qua,
punta su. Tu hai caricato anche gli altri disegni, solo l'ultima
No, solo questi, tutti gli
altri. Non si capisce un cavolo, cioè, cioè si capisce, cioè, non ci vuole tanto a caricare le cose, no? Però così loro non sono assolutamente in grado di capire nulla da questo disegno. Allora, vediamo un po', fate gli appendini, su. Dai. Sennò è inutile, stanno a sprecare tempo, non vogliamo sprecare tempo. Se dobbiamo spiegarli, dobbiamo spiegarli, sennò è inutile.
Forse è meglio provare lo stesso. Questo reticolo di colore giallo è impostato a livello di orientazione e di larghezza su via di Tor Sapienza, su via di Tor Sapienza e sulle sue perpendicolari e parallele.
Mostra ai ragazzi, mostra i giovani architetti, dove sta? Qua, là! No, l'altro devi fare il secondo.
Qua, il secondo questo.
Qua.
Ah, questo.
Ok, vai.
Questo è giallo.
Ok.
Basa di via di
foto, prego. Vorrei una foto che qualcuno possa provarsi.
Le sue perpendicolari e parallele su cui si allineano poi gli edifici, i campi sportivi. E poi su qua l'ho sovrapposto una seconda maglia stradale, okay, che è quella di via De Chirico, su cui si allineano per esempio gli ACP, è formata dal percorso pedonale di Tor.
Poi nel secondo che vediamo. Okay.
E poi ho individuato anche la piantumazione degli alberi che ho trovato significativa e quindi l'ho
adesso libero Giulia, libero uno per volta. Ok, poi?
E su questa poi avevo basato una prima ipotesi volumetrica, che è il terzo foglio, quello là.
Oh. E qui c'è l'ipotesi volumetrica?
Sì.
No, qui nel blog?
Sì.
Fammela vedere.
Più dovrebbe essere più avanti, perché avevo caricato tutte le... Forse bisogna cliccare sopra griglia, perché caricarle l'avevo caricate ieri sera tutte e quattro.
Applauso al leone, per favore. Vabbè, ragazzi,
avevo caricato.
Mettiamo una va bene. Questo per dirti, capito leone, abbiamo capito tutti. Questo per dirti, Sembra la cosa, ma perché è importante l'abitudine di presentare in pubblico, capito? Anche quello è un allenamento, poraccio. Questo l'abbiamo buttato in acqua e un altro po' affoga, no? Cioè, chiaramente, no? Allora, abbiamo dovuto fare sta sceneggiata e tu in realtà ce li avevi.
No, non mi ero accorto che... Era la presentazione generale, sì, che era tutto.
Va bene, allora comunque in poche parole, quindi riprendendo adesso tutto il filo.
Quindi dal ragionamento della griglia ho tratto fuori una prima ipotesi volumetrica con le parti annerite che sarebbero vuote in realtà, ipotesi del percorso.
Certo,
e
questo qua, che questo disegno così brutto in realtà è per te importante,
sì.
Mi fai capire un attimo come funziona a me, perché io non lo riesco a capire, che sono questi quadrati?
Quella sarebbe la giacitura originale del lotto, che rimane libera una volta che ho sovrapposto al lotto le due griglie che ho individuato.
Ma è la cosa che pensavo io, tu avevi lavorato con Ciumi per caso? No.
No.
Vabbè.
Ma come possono sfondo? mondo. Ah. In realtà, palettando le grigie.
Ah, ecco, gli risulta ciò quello. Ecco, in realtà la forma è questa. Ah, ho capito, in realtà la forma è questa. Eccola. È quello lì che io pensavo che fosse una sorta di follia, in realtà è un leftover.
È ciò che rimane.
È quello di ciò che rimane. Dopodiché comincia a scattare questo mondo.
Sì, questa è della della seconda ipotesi di rilievo fatto.
Ok.
La seconda ipotesi, questa è della prima, e quindi ho utilizzato...
Abbiamo capito.
Sì.
È effettivamente molto interessante. Esercizio. Proviamo a fare il chess. Proviamo a fare il king. Cioè, proviamo a fare lo schema della Pinos, del tuo però. Proviamo, ci vuole tempo a provare, perché quello è un geroglifico. Però è bello come esercizio. Cioè, una volta che tu ce l'hai, allora qual è lo schema? È molto interessante. È un erbato sintetico. Qual è il genoma? Qual è lo schema? Disegno in questo caso. È come se la scacchiera avesse fatto tutto un giro e ritornasse a diagramma. Interessante, no? Sì, Guglielmo lo farà. Hai capito di cosa sto parlando? Hai capito esattamente? Sì, alla fine adesso, uno ha fatto la scacchiera, adesso alla fine rifare lo schema, disegno, come era fatto qui, come lo farebbe Pinos lo schema? Il disegno proprio, il disegno schematico. È interessante, no? Perché non ce l'abbiamo quello. Basta che lo faccia uno e poi poco a poco si propaga il sistema, no? Diventa molto interessante, un avanzamento. Allora, dopodiché è successo gran plastico, perché questo bisogna pure dirlo, no? Ok.
Sì, dalla prima ipotesi progettuale mi era uscita dalla scacchiera, avevo tratto una prima bozza di modello.
Sì.
E diciamo, lavorando anche da un punto di vista tridimensionale, questo tema della griglia anche di sovrapposizione, mi c'è fuori anche diciamo
certo.
A vari livelli, magari certo. Ciò che è a livello più basso lo spesso, sì. Poi a livelli superiori come dire lo posso rinsaltare
certo.
Per ridare
è giusto che sia così o no? È giusto o no? Certo, perché questo è quello che abbiamo detto sempre, una volta che ti fai la base, fatti una base buonina, tanto vale forse, così ce l'hai sempre, e poi questo qua lo continuo a variare, no? Ne faccio tante di queste variazioni, no? E questa è l'idea. Per cui vale la pena avere un po', certo ci vuole un pochettino di tempo a fare la base precisa, ma una volta fatta è fatta in qualche maniera, no? E poi c'è uno strumento importantissimo di lavoro.
Deve togliere tutto quel cavascaria che in realtà sono altri.
Sarebbe la piantazione degli altri, no, l'ho stilizzata un po' troppo.
La cosa è stilizzata. Quindi adesso vedendo rapidissimamente gli altri aspetti, diciamo, del tuo blog, a me mi interessa rapidissimamente vedere come i passaggi precedenti, molto rapidamente, cioè cosa hai amato di artisti, qual è il tuo imprinting, posa quello là un momento, posa, non lo tenere in mano, ok, lo posi là.
Stavo considerando che ha scelto Mimmo Rotella e un po' il suo modo di concepire le griglie, c'è una memoria che sembra di là. Sembra
prendere da lì. E quindi? Voglio capire la tua storia, la tua narrazione, come si muove il tuo cervello.
È un po' aleatoria questa domanda. Cioè, in che senso?
Cioè, se tu devi vendere questo progetto, questo punto di arrivo, e diciamo e fare capire attraverso quale processo tu più o meno sei arrivato a questa cosa, siccome la nostra idea forse è errata, forse tu non ce l'hai questa idea, ma la nostra idea è che i vari pezzi che tu hai fatto in realtà in qualche maniera hanno fecondato questo pensiero in parte, in piccola parte, penso in questo senso, cioè noi non pensiamo, sai come ti ho detto, fai una narrazione, cioè non è che pensiamo allora ho capito, ho fatto Rotella, oppure allora ok, ho fatto il compito dell'imprinting, no, allora ho fatto i compagni di strada, no, allora ho fatto la scacchiera, no? Noi pensiamo pensiamo che uno comincia a sviluppare l'idea che forse i pezzi sono, come direbbe la Pinot, è una macchina che si muove, non so, singoli pezzi, è una macchina che si muove. No, non si muove? Sì, si muove.
L'esempio di Rodella, cioè, mi ha colpito della sua, cioè, la lacerazione dei manifesti di Hollywood, che era intesa come una sorta di razziare la patina dorata di un'intera civiltà, di un'intera società.
Uh-huh.
E quindi, come dire, far emergere la realtà, la cruda realtà.
Mm.
Dando, come dire, i rigori che sono un po' l'ufficio per l'allodere.
E tu pensi che il tuo progetto potrebbe essere anche un po' interpretato in questa maniera? Ci avevi mai pensato o pensi sia tutto casuale?
No, diciamo la volontà, come dire, di mostrare, come dire, la verità.
Senti, come va col programma e col cliente? Io non so niente di che cos'è questo.
Il programma è un centro di studi, di ricerca
sull'agro
romano, ok, fatta con l'ausilio di nuove tecnologie, da tutta la implementazione di.
Ok, quindi ha voglia di quante, diciamo, enti, associazioni, organizzazioni, elementi culturali. Che hai trovato te?
Fab Lab dell'Aquila, ho parlato il presidente e mi ha parlato un po' della produttività.
E che c'entra con l'agro romano?
No, più che altro l'aspetto della tecnologia.
Perché sull'agro romano ci sono musei, ci sono organizzazioni, c'è di tutto.
Per il momento mi sono interessato all'aspetto tecnologico.
Per il momento, siamo al momento della consegna del cliente. Se devi dare una svegliata, perché è importante, anche perché proprio per te è importante. Perché c'hai, come dire, no? È sciolto da una parte e molto fasciato dall'altra, quindi te devi un po' sfasciare, non nel senso di sfasciare, nel senso di togliere le fasce. Quindi quando arriva, e poi è troppo tardi. Anche perché il tema è un tema molto, cioè, capito? È ricco. Ok? Sì, no, lo facciamo perché credo che sia, quello che hai fatto effettivamente è interessante cosa, però è anche interessante cercare di lavorare a tutto tondo, no? Se no domani diventi un architetto autistico, cioè non hai una capacità di dialogo, e se l'architetto non ha la capacità di dialogo, può essere bravo finché te pare. Quindi se devi sfasciare un po' adesso, no, poi è troppo tardi. Ok, mo che famo?
Le griglie, cioè Matteo Germani, che ha fatto un lavoro molto interessante le griglie.
Ma io vorrei, però lui è l'unico che non c'ha cliente, giusto? No, io vorrei avere uno che c'ha cliente, okay. Proprio, un buon cliente vorrei. Ok. Allora, dov'è? Dove sta? Vieni.
Già aperto.
Grazie.
Parlo un attimo del cliente.
Parla come vuoi te.
È stata un po' una sofferenza.
Come vuoi te.
Sì, è stata una vicenda piuttosto complicata. Io mi occupo di un centro per l'integrazione lavorativa dei carcerati, dei detenuti. Quindi la riabilitazione del detenuto attraverso il lavoro, in questo caso, manuale. Quindi mi sono mosso innanzitutto a cercare, diciamo, delle proprie carceri, delle case di detenzione che si occupassero anche in parte dell'aspetto lavorativo dei detenuti. E ho trovato la casa di reclusione di Pasto, che è qui in Abruzzo, quindi non è neanche troppo lontana, che era molto interessante. Era molto interessante perché...
Posso fare un click sulla parte così loro seguono anche su...
Ok,
andava bene allora. Sì,
perché un attimo un preambolo, perché...
Ok, no, vai.
Non mi hanno filato.
Vai tranquillo.
Il problema è stato questo. Comunque era molto interessante perché è una casa di reclusione molto piccola. Inizialmente erano 75 detenuti, poi è stata allargata a 150. Ma è interessante perché è molto vivo l'aspetto lavorativo, no? Proprio come nel mio progetto praticamente sono presenti degli orti, delle serre, e un punto vendita dei prodotti certificati biologici che loro producono. E poi col fatto che era qui vicino, insomma, ho provato a contattare anche la dirigente, ma
qua qualcuno ti risponde, però
sì,
vedo.
Mi hanno risposto.
Ah, hanno risposto.
Non loro.
Ah, ah,
non loro. Vabbè. Sostanzialmente ho cercato diversi clienti.
Certo.
Nessuno mi ha risposto.
Mm-hmm.
Poi un giorno, casualmente, sono andato a Tor Sapienza per fare delle foto del contesto, insomma. E Tor Sapienza, come dicevo anche a loro assistenti, comunque è un quartiere molto industrializzato, molte fabbriche, molto, molto strutturato. E poi sulla Prenestina bis, da un lato, trovo tutta una zona verdissima, ulivi, tutte coltivazioni.
Sì.
Mi sono inoltrato lì dentro e ho trovato questa azienda agricola, Capodarco, dove ho un po' intervistato loro che ci lavoravano, un po' ho contattato telefonicamente i responsabili e ho scoperto che è un'attività molto simile a quella che io sto cercando di proporre.
Ok.
Perché si occupa della riabilitazione di persone svantaggiate, loro li definiscono così, sostanzialmente sono persone con problemi, mediante l'agricoltura, laboratori, lezioni teoriche, lezioni pratiche, vendono i prodotti, c'è un punto ristoro, un ristorante che ha 4 stelle su TripAdvisor, va benissimo. E insomma è andata bene, ho riuscito a intervistarli. E poi ho scoperto... Come?
Hai mangiato?
No, ancora no. E poi ho scoperto che la Capodarco è una cooperativa che esiste da più di 30 anni, che non si occupa solamente di questo, ma è molto più ampia, ha diverse sedi a Roma e nasce in Calabria, mi sembra, e che sostanzialmente si occupa molto di questi temi, quindi dell'integrazione di persone svantaggiate mediante il lavoro.
Bene.
Sì, offrono un lavoro...
Non sono detenuti, però... No, assimilabile.
Ho provato a chiedere, ho fatto una domanda, che sia, chi ho contattato telefonicamente, ho brevemente riassunto il mio progetto in 4 parole, e ho chiesto se... secondo lui era possibile assumere anche detenuti.
Mm-hmm.
E mi ha risposto un po' scioccato, però ha detto che non se ne occupava lui, dovrei contattare la sede.
E comunque questo è, sembra una cosa molto, molto, molto interessante, molto appropriata, e poi cambia molto la questione. Pensa te.
È un bel caso di come l'azione proattiva
anche
di serendipità.
Sì, e poi anche l'altro motto di Picasso, io non cerco trovo. Che vuol dire io non cerco trovo? Vuol dire che io so quello che cerco, questo è il discorso, no? Tu, in realtà, no? Come dire, la realtà, nell'attimo in cui tu hai un'ipotesi di cosa, la risucchi dentro, no?
Io ho visto del verde.
Hai visto del verde con un minimo di proattività, ha scoperto una miniera, poi da questo potrebbe capitare molte altre cose, perché magari adesso gli mandi il link al progetto, magari la prossima volta ci fai un incontro e discutere delle cose, e così succedono le cose, no? Quindi è veramente un buon esempio, sì, di cliente. Vogliamo vedere anche qualcosa sullo sviluppo?
Dicevo, peccato che però per quanto riguarda l'ambito proprio carcere, detenuti, non sono riuscito a...
Bisogna avere anche figli i telefoni.
Bisogna... Adesso continuo a mandare email un po'
Ma prima o poi ti rispondono, devi trovare il... io ricordo una cosa, sempre la ricorderò tutta la vita perché mi è rimasta molto impressa, c'è quel comico Frassica, no? Il comico siciliano Nino Frassica, che a un certo punto ha raccontato questo aneddoto. Quando lui era un giovane comico, voleva contattare Renzo Arbore, perché Renzo Arbore era il deus ex machina, faceva tutte queste trasmissioni spiritose, eccetera. E allora pareva che fosse proprio impossibile contattare Renzo Arbore, e soprattutto perché c'era questa segreteria telefonica. Allora una volta, lui come ha sbloccato, una volta ha fatto una macchietta alla segreteria telefonica dicendo io sono la segreteria telefonica, adesso non so come ha fatto, e cerco la segreteria, si è inventato tutto un pezzo, per cui, no, come dire, è stato individuato come persona un po' particolare, no? Particolarmente intelligente, particolarmente brillante, quindi ha sbloccato la sua carriera. Quindi a volte, capito, ho la telefonata o la cosa, bisogna, se è importante per voi, e poi capirete, se abbiamo parlato con altri, che quello che inevitabilmente avviene, ne parlavamo con Guglielmo, non è tra i presentatori, no? Puoi raccontare brevemente quello che è successo con il tuo cliente del triathlon? Ah no, Jordi, scusami, mi confondevo. Jordi, puoi raccontare rapidamente questa cosa?
Con ben, io ho due clienti. Il primo che è il fratello del campione del mondo di triathlon, che abita a Mallorca, e lui mi ha detto che è ingegnere di opere civile. Quindi, che lui ha pensato molte volte in realtà non sempre così, quindi ci ha mostrato molto... Ancora non è nel blog perché
okay.
E siamo stati molto interessati anche vedere il mio progetto quando sia finito, perché le piace molto l'idea di un futuro realizzare un centro così. Quindi...
Capito che cosa succede? Succede questo, che quel discorso lì, no? Quel discorso lì, perché poi in fondo per il cliente che cos'è? Mezz'ora, un'ora? Un'ora e mezza? Però gli può dare anche a lui degli input molto interessanti. E d'altra parte poi è bene che lo cominciate a fare sto gioco, perché quello è il gioco. Il gioco è molto quello, no? Anche molto, essere anche in grado rapidamente di fare una proposta sul... anche quest'altra tecnica mi ricordo, io avevo un caro amico che era che adesso ha combinato talmente tanti macelli non si può più definire tale, ma comunque che era molto bravo in queste cose, no? E quindi lui qualunque occasione in cui trovava una cosa anche che lontanamente assomigliasse a un cliente, ed è la tecnica del tovagliolino di carta al ristorante, no? Cioè tu rapidamente fai uno schizzo, una cosa, ma qualunque cosa, ma cioè no? Quel tipo di carica a me per l'architetto è una cosa importante. Allora vediamo un poco che cosa vogliamo vedere nel merito.
Il modellino dell'area
che okay.
In realtà è abbastanza importante perché certo. È un po' traballante, quindi
va
le
bene.
Cose si muovono, cadono.
Ah, ok, va bene. Allora lo teniamo dritto, va bene.
Dicevo, è abbastanza importante perché buona parte della progettazione con messa in moto si basa proprio sul contesto.
Sì.
Con identificato molto appunto industriale, pieno di fabbriche, tant'è vero che il lotto progetto è il 58, che è quello, diciamo, il lotto più vicino, che fa più in relazione con il deposito militare.
Questo? Sul 5 marzo?
Sì. Entra molto in contatto con il deposito militare e è vicinissimo a questa torre geometrica.
Sì, geometrica.
E ha anche dei capannoni abbandonati, insomma, è in un contesto molto industriale, industrializzato, molto... insomma, c'è poco verde. E... da qui ho cominciato a realizzare le prime griglie, ho fatto anche un studio sul soleggiamento, che è questo qui a sinistra.
Questo?
No, sulla sinistra. Ok, questo qua, la parte sotto. Ho mm-hmm. fatto chiamarlo 3D è un po' troppo, però insomma ho realizzato questi...
Ah, vabbè, i vari corsi dell'ombra. Non riesco a capire quali sarebbero secondo te le tue griglie.
Sono più linee sono più ragionamenti, sì.
È più una cosa ideogrammatica.
Sì. Però poi ho visto che di fatto il progetto ci si basa molto, cioè le segue piuttosto.
Però poi non fatto nulla, il progetto adesso non si vede.
No.
Cioè, ma il plastico è resistente, giusto? O no? O c'è anche qualcosa di suo? Non riesco a capire come è fatto il plastico.
Quello non è il plastico.
Allora, quello lì è un primo studio volumetrico che ho fatto sul progetto.
No, ma questo è uno zoom della città. Ok, allora qual è il modello?
Sì, no, mi sono divertito prendendo pezzi della scacchiera.
Dai, faccelo vedere. Ah, e vabbè, stando lì.
E sostanzialmente c'è questa parte qui centrale che è di fatto...
Che sarebbe questa?
No, è il laserino come funziona?
Il laserino come funziona? Il laserino è qua. Tieni, guarda, eccolo qua il laserino, tieni. Questo è. Questa punta qua, okay. L'ultima più esterna.
Ho preso in considerazione questo punto di vista della torre, perché mi piacerebbe che insomma si possa sempre vedere davanti il progetto. Quindi con quelle linee rosse ho cercato di dare il più possibile un punto di vista a questa torre, tenendo il progetto molto basso. Quindi tutta la parte che andrò a progettare qui sarà di bassa quota e il più possibile trasparente. Qui con queste linee verdi intendo instaurare un po' un collegamento con tutta questa parte della, del deposito militare. Insomma, diciamo, sono più linee di influenza. Però
sì, no, secondo me devi calare le griglie perché ti aiuti di più. Questo va bene, è una lettura concettuale, concettuale, no? Ma per noi invece è uno strumento molto utile perché ti permette di creare un campo da gioco effettivo in cui, diciamo, le cose si relazionano con più, è più facile, diciamo, procedere in quella maniera, anche perché ti nasce subito una relazione tra suolo e edificio, no? È già impostato in quella chiave, quindi vi consigliamo di lavorare con quello strumento. E va bene, quindi, tutti quei blocchi bianchi, oltre quello azzurro, che cosa rappresenta? Proprio non riesco a capire che cosa è questo proprio, non riesco a capirlo. Questo qua è il tuo modello?
Sì.
E questo che cos'è?
E quella lì è tutta la parte dei servizi del...
Ma quindi questo è il plastico complessivo del progetto?
Sì, 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 è tutto quanto.
Quindi ci sono delle scatole in quel modo
queste
e poi una sorta di tessuto...
Probabilmente delle serre, l'unico modo per realizzarle è stato questo, se no l'avrei dovuto fare, diciamo, con materiale trasparente, proprio volumetricamente.
E perché questo si muove così, zun 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 zun?
Quale?
Questi
blocchetti fanno avanti e
sono partito con la scacchiera di Lucy and Crowley,
uh-huh.
E quindi okay. Questa frammentazione, diciamo,
okay, deriva da questa cosa, ho capito. E, vabbè, d'accordo, insomma, uno ci sta lavorando, d'accordo, va bene. Chi facciamo adesso? Facciamo il facciamo lì, vieni lì, come lì. Allora... E dunque lì è qua, ok. Ok, ok, allora lì è molto interessante. Adesso noi dobbiamo cercare di capire come fare questa diciamo presentazione in maniera che sia interessante. Come dire, a me lì mi pare un miracolo, io non lo capisco come funzioni esattamente, no? Perché it speaks very, very, very little Italian and not a great English, a kind of survival English. So it's really a miracle how this guy can operate. Really, this is amazing to me. But for one way or the other, is able to do this. Surely the body, come si chiama?
Di
Bertucci helps a bit, but even so, it is very, very interesting. So, what he did, this is Gordon Matta Clark. He worked on Gordon Matta Clark, which makes sense, he gets passionate about it, the fracture, the existing, etc. Then what he did, okay, I speak in English so you understand a little bit what I'm saying. Then he made this three proposal about the program, and he decided to work on this idea of the artist. I would call like artist collision in a way, or the idea that many, that's why he has all these people here. The idea that lots of artists concentrate in one place and kind of create energy by this process. That's why you have this. And then this is starting to work on the program, and he made the free. About this, and then then the imprinting is very secret. In fact, it's written in Korean, but there is Google translation, so we can kind of that. I think the whole idea is about density, too much density. So it's a kind of refusal of the imprinting, if I understood well. So he says that he's living in a two-side density situation, right? And you are kind of refusing it.
Yeah, isolated.
Yeah.
And we have it isolated. And there is no communication.
Yeah.
No diversity.
Yeah.
So I want to arrange
pursue the connectivity and the diversity.
Yeah.
And something.
But this positive idea, Lee, comes from some experience, the positive idea. The negative, I know. The negative comes from this two-density situation. But the positive idea, it comes from some part. From where it comes?
The positive idea is from when I was young.
Ah, okay.
When I was young, I always live with the neighborhood and with my next relative.
Ah,
always contact with them and
the ah, and then you have the cultural shock, and then you have the cultural shock. Ah, much more interesting. Now I understand it better. Ah, okay. Now I understand better. Ah, ecco. Okay. Okay, so this is your imprinting kind of. Right, kind of the positive kind of imaginary, and that is instead the forcing. Okay, è bello questo come disegno dell'imprinting. It's a kind of Chagall imprinting, you know. It's a very nice because it's kind of naive. This is what is nice about it, no? È un po' un disegno naive. È giusto che sia un disegno naive, no? Certo, è bello, molto bello, molto molto bello. It's a very nice drawing, I think. To talk about the imprinting, because how you talk about the imprinting? With what type of style, no? This style is, it is interesting, because it's childish, almost childish, which is nice for the topic. Okay. Then he worked with Lucian Kroll, as as a sort of inspiration, and he had also si vedete abbastanza sì ma no la differenza del proiettore è incredibile perché questo funziona bene and then he worked with these models, either he worked or some other of his friends worked, just to give the idea of the type of complexity that he was looking for. These are works of your friends, right? This one. And you with you. But you did it in Korea, while you were already in Korea, or you did it now?
No, with my
friend.
Ah, l'hanno fatto qua. Allora lui si è fatto aiutare un po' dall'amico. Ah, che gli dà il
credito. Ha fatto partecipare
gli amici. Ah, ho capito. Ah, non avevo capito.
Lui ha creato la struttura di base, poi loro hanno innestato quello che loro avrebbero voluto all'interno, quindi proprio un approccio di struttura di
Non l'avevo capito perché lui mi continuava a parlare degli amici. Io pensavo che gli amici facevano altre cose. Lui effettivamente. Ciaone? Ok, allora, questo me l'hanno insegnato i giovani. Allora, questo qua invece è l'extempore. No, lui sta cominciando a lavorare su questa cosa. Dopodiché ha dovuto cercare di capire come portare avanti tutta questa questione. So, allora, now you try to speak to them from this point on. You will explain the grid and particularly the model and everything, okay?
Yes. Yeah. So here?
Yeah, come here, so they can see it better.
Okay, this is my creativity is a kind of leaf area. Just make a composed leaf, the faculty, like a living and efficient and public facility. It's all these leaf like this. And then this is my composure. Yeah. Okay, so I make up the plan, the one flow and
yeah, show the little plans. Those are really important.
Yeah, actually, when I did just a very little piece, but it almost take 2 days to draw. And then I make this compose.
Questo è, diciamo, il programma funzionale sostanzialmente, no? È una cosa che bisogna dirle, lo schema, the main schema idea is that on the bottom he has a kind of public facilities and public spaces and a path, and on top He has different type of units for artists that can be painters, can be sculpture or other things in the different areas. And this is a common area, more or less.
It is a connection.
Okay. So, this is technically what we exactly had in mind. Exactly. So, vedete, questo è il classico del contesto, l'ha fatto, that's it. And this is a kind of a game that he plays with. Because what did I say to him is, okay, now that you have a very articulated thing, I want that you develop this in a way that you can save at least some trees. Save at least some of the existing trees. And that means that this particular configuration, you can change a little bit back and forth in order to save a certain number of trees. Not all of them is impossible, but some of them. So this, to have a flexible system, will allow to accomplish this specific need if it is asked. Or another thing could be, okay, let's put sun and light exposition to this. Since you have a flexible system, you can start to think this flexible system because there is the sun, for making an example. This is the importance about it, no? E anche in questo caso sarebbe bello, adesso noi non lo gradiamo di troppe cose, provare a avere il genoma, no? Lo schema, perché se hai lo schema diventa molto bello poi, in realtà, no? È anche potente, perché è una maniera in cui tu fai la cosa. Quindi molto è interessante lì, è una grande risorsa di questo, quindi lo dobbiamo tutti appoggiare un po' con questa cosa, ma lui può essere veramente molto utile a tutti. Bravo lì, complimenti caro, bene. Ok. Ci vediamo adesso.
Facciamo? Matteo Germani?
Dai Matteo.
Tu hai fatto un bel lavoro sulle griglie, che l'hanno aiutato anche poi a relazionarsi meglio sul contesto fisico, con il suo, lui ha fatto un processo che è significativo di come finirebbe a portare il tema.
Perfetto, tieni. Vai come vuoi tu, tieni. Questo è il mouse, questo puoi anche muoverlo così.
Allora, beh, questo è il apro.
Mica continuo a leggere.
Sotto tutto. Destra.
Ah, ecco.
Ok. Okay.
Allora, questa è la tavola del per quanto riguarda lo studio dell'analisi ambientale, quindi per quanto riguarda il soleggiamento e il fatto dei la distinzione insomma dei venti che agiscono sull'aria.
Sì. E l'ultimo, no, questo qui.
Ok, allora, come l'aria non presenta, insomma, ho zone ombreggiate, l'aria dovrebbe essere messa qui, quella presa qui, infatti, eccola, non ha difficoltà, no, difficoltà, non è ombreggiata, l'unico fatto che potrebbe interessarla è il fatto che c'è la presenza di alberi, di un viale alberato, e questa è l'unica componente che forse può dar fastidio, insomma.
Mi spieghi cosa sono questi tre rosa a destra?
Allora,
io proprio non conosco il sistema, quindi spiegami che sono.
Quella è la distribuzione dei venti su Roma. Eventi che agiscono annualmente nel periodo invernale.
Ma chi mi importa se io non lo vedo applicato sull'area? Cioè, come dire, la cosa che è anche questi due schemi qua, no?
Cioè, il primo, questo qua, c'è la planimetria
sotto, non si vede, perché se non c'è la planimetria, dici, buh, cioè sono schemi, invece lì c'è la planimetria.
Sì.
Ok. E questi qui l'hai fatto con quel link che hai insegnato con quello di Gabriele, quindi in realtà lì si fa proprio una sorta di Google Earth e si possono proprio vedere. Certo, non si capisce molto, io non lo capisco molto. Comunque vabbè, questo è un elemento, sicuramente lui ne ha molti altri, no? Ok. Allora andiamo avanti, vediamo un po' l'insieme dei tuoi elementi, diciamo, di lettura contestuale. Ok, questa è la seconda tavola, ok.
Allora, qui ho cominciato ad analizzare, ho fatto il contesto che circondava il mio lotto, quindi avendo a sinistra il campus biomedico, quindi tutto
il lato sanitario a sinistra e a destra l'area industriale. Dopodiché lo studio è stato fatto anche sull'orto che viene attraversato da un fosso naturale e appunto dal viale alberato, cosa che dovrebbe insomma
costituire un fatto importante, sì, ovviamente.
Allora, il managgiamento è stato quello di
Facci il perimetro del colotto, facci il perimetro del colotto, così riusciamo a capire esattamente qual è, perché è sempre difficile capire.
Però qui.
Ok.
Allora, ha iniziato prima di tutto studiando
Sì.
Sì,
ok, faccio così.
No.
Sì, dovrebbe essere aperto a parte. Ok.
Allora, sono partito da una griglia regolare e l'ho distorta secondo le forze che c'erano sul contesto. Quindi la prima griglia è quella che viene distorta secondo la direzione del fiume.
Questa?
Qui, sì. Del posto, che sarebbe questa qui. Elemento, insomma, centrale per quanto riguarda il progetto, dato che si sviluppa secondo il tema del canyon e dello spacco, quindi prendere appunto il fosso come,
okay,
come elemento principale. Poi la seconda griglia è quella che viene distorta secondo le forze che agiscono nell'area industriale.
Quindi, sarebbe questa gialla?
Sì, questa qui gialla, quindi bloccarle e non farle attraversare, quindi farle penetrare all'interno dell'orto.
Ok.
Abbastanza piena. Poi la terza griglia, la terza e la quarta sono quelle. La terza è quella per quanto riguarda le forze che agiscono, che mi dà il polo sanitario. E la quarta è quella degli infrastrutture, che sarebbero queste frecce qui.
E come mai non c'è a questo punto, dato che ne hai ben 5, nessuna che è in rapporto all'orientamento, cioè all'orientamento solare, eccetera?
Perché non mi generava, non mi dava niente l'orientamento.
Da solo no, ma insieme alle altre forse sì. Cioè, voglio dire, dato che uno ha fatto anche quella, è chiaro che in certi casi, rispetto a certe parti, eccetera, considerare quella, come, anche se non è una griglia morfologica, non deriva dalla morfologia.
Sì, ma è un lotto in realtà che è molto longitudinale. Lungo un orientamento non
sicuro. Sì.
Quindi su quella ha poco margine probabilmente.
Poi in una certa misura sì, ti devi orientare con sole est ovest, però conviene sempre tenerle presente, cioè cercare di fare, di avere anche come una griglia il sistema dell'orientamento, perché poi perché alcune scelte ti può aiutare, te le può risolvere rispetto soprattutto a delle tipologie particolari. Comunque, procediamo.
Cioè, il mio ragionamento è poi la sua rapporto e avendo insomma, una densità abbastanza piena. Vabbè, queste sono le prime parti di progetto,
certo.
Ho rapporto alla griglia, ho cominciato a fare qualche
sezione,
okay, per rendermi conto insomma, dello spazio che si poteva creare,
sì,
attraverso queste fessure.
Tu hai un modellino?
Sì, ma non ho il...
Ah ok, vabbè, c'è il contesto, ancora non l'hai fatto, ok.
Lui sta lavorando sui militari,
ok, adesso vediamo l'altra, forse
è un po' più semplice lavorare sui militari, sui progetti che sono classici, non puoi dettagliare.
Qui non c'hai, questo è quanto c'è nel blog, no?
Sì.
Ok.
C'è altro, c'è anche.
Dove sono? Facci vedere. Dimmi dove devo andare.
Giù c'è il ipotetici partner di progetto.
Ok.
Questo è l'extempore.
Questo vediamo?
Questo è l'extempore?
Sì, quindi già stai lavorando su questa idea. In realtà l'hai sostanzialmente razionalizzata, diciamo, no? Col discorso ex post, ma va bene anche, non è mica che c'è niente di male. Però
hai iniziato questo studio.
Sì, certo, l'hai portata avanti, è regolare. Però ecco, l'idea che il sistema dell'illuminazione è a parte è sbagliatissima. L'idea che il sistema dei venti sia a parte è sbagliata, perché invece dovrebbero essere integrate, no? Alcune griglie sono, diciamo, di natura morfologica, altre sono di natura ambientale, e le due vanno andare insieme, sennò che ho fatto a fare per far compito. Ok, e allora sul cliente che cosa, c'è qualche passettino? Che succede? Allora, perché tu hai un tema che c'ha un sacco di possibilità, no?
Allora, se mi potete anticipare,
di qual è il tuo argomento? Perché credo che nessuno lo sappia ancora.
Un centro di abilitazione cinofila.
Sì.
Quindi mi sono preoccupato di contattare appunto centri cinofili, centri di addestramento, cliniche sì. veterinarie,
sì.
Insomma chi si occupava insomma,
certo di questa cosa.
Sì. E poi ho iniziato ipotetici partner che ti ho sì. contattato, ma non ho ancora ricevuto risposta.
Mm-hmm.
E c'è una piccola descrizione di quello che fanno. Il primo è quello che mi sembrava un po' più pieno, insomma, mm-hmm. si occupava sia del fatto sia cliniche veterinarie, poi si occupava del fatto di addestramento.
Come le trovi? Via internet questi?
Sì. Sì.
Certo. E dove sono localizzati questi?
Ah, questo a Milano, due in provincia di Viterbo e l'ultimo, non ricordo, comunque sotto ci dovrebbe essere scritto.
Ok, va bene, insomma, un po' di forza su questo ci serve. Ci abbiamo ancora altri, o è lui l'ultimo? Sì, io vorrei vedere uno che ha ancora un bel cliente. Chi c'ha un bel cliente? A parte le cose, perché dal punto di vista morfologico abbiamo capito, chi ha trovato un bel cliente? Analisa, ci voglio parlarne.
Analisa,
dai, analista, vieni, parliamo un attimo soltanto. Ah, va bene, ancora non ce l'hai. Io ho
fatto un'intervista comunque, diciamo, a una persona che lavora nel settore, una persona inserita nella computer grafica a livelli buoni, a livelli medio alti, quindi lei ci ha avuto un bel rapporto, abbiamo visto l'intervista prima, quindi secondo me è qualcosa che...
Mm-hmm.
Sì.
Bene. Ok. Vabbè, comunque ci state cominciando, cioè, però è una parte importante questa, perché veramente vi può fare sbocciare la cosa. Ma il ragazzo della casa sugli alberi, del Jazz, lei non ha entrato nessun cliente?
Sì, sono in contatto con più di uno, diciamo.
Non hanno
risposto.
Impotenza ce l'hanno perso, certo. Allora adesso voi gli date per favore dei consigli generali a loro, glieli date voi perché avete più il polso della situazione. La cosa che dovete capire importante è questo, che da mercoledì noi iniziamo un nuovo ciclo. Cioè, quindi qua voi andate su recuperare queste parti, eccetera, però apriamo un nuovo ciclo, è proprio il ciclo organizzativo dell'edificio, perché a questo punto dobbiamo fare quello, dobbiamo cominciare a capire come funziona l'edificio. Quindi, ecco perché, avere questi strumenti, cominciare ad avere questi strumenti, cioè il plastico, le ipotesi planimetriche, le griglie, è fondamentale avere un punto in cui più o meno, grosso modo, sei arrivato dal punto di vista volumetrico planimetrico, perché se no quando entriamo dentro veramente gli aspetti organizzativi distributivi, se siamo persi questi, se non riusciamo più a recuperare. Quindi dovete accelerare moltissimo in questi 5 giorni, il contrario di quello che uno pensa, cioè se tu stai indietro qua, praticamente, e quando ti arriva il nuovo ciclo, che fai? Arranchi tutto il tempo, poi non ce la fai più, hai perso una tappa praticamente, hai perso una tappa, comincia a essere grosso. Quindi io consiglio, anche sulla base di, non consiglio, so come dire, fortemente risuggerisco fondamentalmente che se voi considerate voi stessi che non siete in grado di fare una presentazione diciamo sufficiente di oggi, siete in trouble e dovete veramente fare un grosso sforzo per recuperare per mercoledì, indipendentemente, aspettate che arriva il nuovo ciclo, quello apriamo tutte altre scatole. E poi ne apriremo ancora altre, quelle sulla ricerca formale, eccetera. Per cui come funziona il corso, così un pochettino riuscite a capire. Noi adesso apriamo altri due o tre cicli, diciamo, di questo tipo, e praticamente con la fine di questi cicli noi finiamo il corso formalizzato, d'accordo? Cioè finiamo le lezioni, dopodiché noi continuiamo con le revisioni una volta a settimana, e facciamo un preesame nella data che vi abbiamo detto, che è 23 giugno, è un preesame. Questo preesame è un momento importante di check, e dopodiché faremo l'esame finale il giorno fissato. Tutti insieme facciamo anche una mostra in facoltà e chiudiamo in questa maniera. Abbiamo sempre fatto questo, che con una mostra ne facciamo tante. Questo è un po' quello che succede, però è chiaro che se quindi diciamo il mese di giugno, metà da quando finiscono le lezioni, mi sembra il 10 più o meno giugno, fino grosso modo al 15 luglio, noi facciamo una revisione a settimana e quindi lo rimettiamo insieme a questo progetto, ovviamente. Però il progetto si sta costruendo adesso, non è che si costruisce a giugno non lo puoi costruire più praticamente. È chiaro il sistema? Qualcuno ha delle domande su questo? È tutto chiaro? Ok, quindi mi raccomando, anche le persone assenti, eccetera, devono cercare di andare abbastanza spedite per recuperare, sennò poi diventa sempre più difficile. Ok? Bene, allora, arrivederci, ci vediamo mercoledì con la lezione. Venite in tempo, venite alle 9:15, puntuali per la lezione, per correttezza,
Le tavole sul blog, nonostante le ho anche complesse, forse per esempio è una tavola di JPEG.
Ah, perché lui vuole solo
questa, per esempio per la JPEG l'ho anche compressa tre volte, okay. E pesa pochissimo, anche 14 mesi dopo non me la fa,
allora,
più
caricare. Posso essere varie cose. La prima è che nei nomi è bene che tu non abbia mai spazi. E prima cosa è questa. Ok.
Mettiamo uno.
Okay. E poi deve esserci scritto uno JPEG. Adesso non so se qua è perché lui non se le vede. C'è scritto effettivamente nel nome del file, te lo tieni da scuola. E Gabriele! Dov'è Gabriele? Mi dai un attimo una mano? Perché questo è il sistema. Allora, lei ha dei problemi a caricare le tavole, quindi c'è qualcosa nella scrittura dei file che evidentemente non va bene. Questo è su TIFF e forse non le carica, ma il JPEG è questo. Io non so come fare, deve essere 1.jpeg, ma non so dove è nascosta lì.
Sì, è nascosta,
ecco, non so come si fa qua.
Allora, qual è il mouse? No, non è questo. È questo. Allora.
Per esempio, la tavola 1 è JPEG.
No, non è quella.
Devo andare su.
Ah, è quello di tutto il sistema del computer, vai così, ho capito come vai.
Questa è su pennetta.
Sì, aspetta.
Ma è su pennetta?
Sì, no,
sì, ti faccio vedere. Sì, no. Anche devo vedere.
Dov'è quel comando?
Sì. Dovrebbe personalizzare l'interno. No, aspetta, vediamo dall'esplora risorse normale.
Sì, perché per qualche ragione adesso l'ha nascosta, quindi sì, non vede se è scritto correttamente o meno il nome del file, capito?
Vediamo un attimo da una normale cartella. Allora, proprietà, ecco.
però è Max,
questo è un Windows 7
8
Windows 8.
Vabbè, vediamo adesso, proviamo, dato che ci vuole più tempo di quanto pensavo, cioè, facciamo così, proviamo a quello lì. Qui c'è un comando che gli dici fai vedere le funzioni,
eccolo qua, allora che qua
visualizza le aperte file,
nascondi
estensioni,
estensioni, esatto,
ecco. Ok, applica. Perché così tu vedi, lui lo fa a tutti, adesso torniamo al tuo.
Torniamo a era questo.
Ecco, allora va bene, allora questo dal nostro punto di vista non c'è ragione. Ok. Ok, adesso andiamo a caricarla. Carichiamo. Ok, vediamo che succede.
Poi qua.
Ok.
Carica, shoot file.
Ok.
Se ti mi dici tanto è troppo.
Aspetta.
Un po' la wifi.
Vabbè, ma come?
È che è troppo grande il file.
No, non è grande il file.
Ma l'ho ridotto 3 volte la JPEG.
Tu hai fatto salva per web da Photoshop?
No.
Allora conviene quando salvi per il web, c'è cioè una file salva per web, c'è proprio la funzione. Probabilmente è il formato che non digerisce.
Un file troppo grande.
Vai su Photoshop e fai salva per il web.
Qualunque cosa. Apriamolo, aspetta, facciamolo, perché sennò non abbiamo risolto niente. O lo facciamo o non lo facciamo.
Apri Photoshop. Fermo
qua.
Apri il file.
Allora apriamo il file 1GP. Apri questo qua, Photoshop. Potrebbe anche essere che sia lenta, chissà che è. Capito qual è la struttura del file. Vediamo come è fatto questo file, qual è il problema. Allora, apriamo questo file 1. E capirai. E questo è grosso, eh? Ecco perché.
Ma non capisco come fa.
Aspetta. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere che risoluzione c'ha. Allora, dimensione immagine. Dov'è?
Sinistra, meno sinistra. Eccolo qua.
Ok.
300 dpi.
È a 300 dpi, non deve essere a 300 dpi, manco se muori. Perché deve essere a 62 dpi.
Ma io lavoro
tanto.
Allora per la stampa va bene.
Ma tu lo stai caricando.
Non capisco perché ne avete tante, non è una tavola.
No, tu devi fare questo, tanto che succede, se devi caricare così, sennò addio, non caricherai mai. Dopodiché per essere ancora più sicuro, ma quella è la prima cosa, già costruita la carica.
Un attimo che sta
trasformando.
Ah, ecco, perché io di base metto sempre 300.
Certo, se devi stamparsi, ma se devi caricare sul coso, quello diventa male.
Anzi, ti do un altro consiglio, anche per la stampa, 300 dpi è pure troppo spinto, cioè 300 dpi è la risoluzione che utilizzano i fotografi.
Allora, questa è la dimensione del file che lui comincia Allora, adesso, adesso salva, no? Perché lo teniamo sempre uno, non ci importa, l'abbiamo modificato per sempre. E se vogliamo essere ancora più sicuri del re, comunque così te lo carica e salva col nome...
No, ci dovrebbe essere proprio la funzione salvare.
Salva col web. Ma comunque, la cosa fondamentale è la cosa. Questo è di più. Esporta, forse...
No,
allora se facciamo salva con nome forse viene sotto opzioni qua.
No,
abbiamo risolto.
Vabbè,
adesso questo del web lo cerchiamo dopo, perché l'importante è che funzioni il sistema. Adesso ritorniamo, questo è il tuo Chrome. Con cosa stai facendo con Chrome? Ok, allora scegli file, lo rifacciamo. Uno.
No, perché quello tu hai aperto un PSD prima. No, allora lo dobbiamo risalvare.
Perché ho aperto il PSD?
Allora, ritorniamo qua.
E ti hai salvato il PSD?
Lei ha fatto salva, quindi...
Abbiamo aperto...
ho fatto l'1, non era un JPEG.
No. Facciamo così.
Salvagli l'1. Ah, ecco, era un JPEG.
Allora, JPEG.
Ok.
Allora, facciamo così.
Lo scrive, lo scrive, sì.
Qualità, pure fare.
Vabbè, intermedio. Ok.
Ok, andiamo.
Poi desktop.
No, ah, destra, sul... si è salvato sì. Sul destra, vabbè, perché stiamo a fare cose veloci adesso.
Quattro taglio, consegna cliente prima, e dov'è? Pro web.
Vediamo un po' se questo lo digerisce.
Non c'è se lo digerisce.
Beh, sicuramente sta andando più veloce.
No, non c'è se lo digerisce. È andato. Non c'è problema.
Ah, ok, grazie.
Prego. Che fanno le cose ogni, l'unica cosa, quella cosa in web è un po' di più, ma quello è facile.
Certo, no,
il problema è questo.
Okay,
va bene, prego.
Io ho intervistato il presidente della Lux Italia, che è quello con cui abbiamo fatto la metropolitana a Napoli, però non c'entra molto il mio progetto, sono proprio interessato. Sì, però parlando anche di web design dovevo cercare qualcuno più inerente.
Sì, perché io non so qual è la sua
vocazione. Sì, è un laboratorio di tennis, di produzione. La lascio lì l'intervista e ne faccio
sì, un'altra. Certo, non si butta niente. Io lezione la faccio.
No, siamo sotto, aula 3.